20 e 31 minuti, l'ultima parte di Sunday Blues. Siamo ancora qui con Massimo Rebotti. Buonasera Massimo.
Ciao, ciao.
Stiamo raccontando questo spaccato sociale del bar della Bovisa, che è nato sulle pagine, sulla pagina Facebook di Massimo, e che ci racconta un pochettino quella che è una parte di Milano, ma che probabilmente molti di noi riconoscono come una parte della società in cui vivono, che incontrano non necessariamente al bar, ma magari dal salumiere o al panificio, cioè il polso del paese, si dice così, no?
Ci vuole, diciamo, un tempo di permanenza.
Sì.
Cioè, qualsiasi luogo determina un tempo di permanenza, un'abitudine, crea un ambiente, e dentro quell'ambiente poi uno può notare.
Esatto. No? Tempo di permanenza dal punto di vista che, cioè, non è che vai dentro, prendi ed esci, perché devi studiare un pochettino.
Sì,
ma tu quanto hai studiato?
No,
prima di...
No,
studiato nel senso, prima di capire...
casualmente.
Non era questa la domanda.
Ed è proseguito anche molto casualmente.
No, non era questo il tono della domanda, non è che ti immagino come studioso lì col taccuino che controlla. No, ma quanto ci hai messo a capire, no, quella lì è quella più vicina ai 5 Stelle,
no,
quell'altra più leghista?
No,
perché
però,
parlavamo,
aspetta,
di politica.
Lì c'è una popolazione stanziale,
sì,
X, mettiamo,
sì,
10.
Sì.
E poi c'è una popolazione, come si dice, migratoria.
Sì, esatto.
No?
Transumante.
100,
sì.
No, 100.
Sì, ok.
Non è che la popolazione stanziale, cioè spesso la popolazione transitoria, cioè magari qualcuno ha detto qualcosa che è, sì, particolarmente divertente, interessante o così, come è avvenuto. E poi non si è mai più visto,
sì,
hai capito? Poi ci sono quelli stanziali, ma ecco, gli stanziali di quelli conosco un po' di opinioni,
sì,
diciamo, un po' di opinioni politiche, ma non,
sì,
solo, sui calcistiche,
sì,
oppure,
esatto,
sui sportive,
poi...
oppure sui fatti, diciamo, gli amori celebri,
esatto,
piuttosto. Poi sai anche che c'è qualcuno più versato su un tema, qualcuno più versato su un altro, però quella è una popolazione, cioè quella cerchia più ristretta, ovviamente, no?
Ecco, una cosa che ho notato, molta politica, se dovessi fare una ricetta del bar della Bovisa in base ai post,
un grafico a torta,
esatto, un grafico a torta, un file di Excel con tutte le percentuali,
sì,
molta politica, un pochettino di rapporti interpersonali,
sì,
un po' di sport, molta meno televisione, cioè non ho trovato dei gran commenti sugli eventi televisivi, cosa che mi aspettavo, devo essere sincero.
Questo
è vero?
Però c'è anche da fare, voglio dire, l'ho già detto, che magari poi hanno parlato di televisione per tutta la mattina,
io
mi ero andato, hai capito? Cioè, nel senso, non possiamo fare grafici né
certo,
torte, nel senso che uno ascolta quello che ascolta.
No, rassicuriamo gli ascoltatori, perché ci chiedono, scusate, una curiosità, ma quanto tempo ci passa Rebotti in quel bar?
No, me l'hanno chiesto in tanti. No, io generalmente bevo il caffè lungo, però.
Sì, lungo. Il
caffè lungo.
Esatto, quindi uno.
Sì, anche perché non apriamo il capitolo su cosa potresti accompagnare al caffè al bar.
1,30 la brioche.
La brioche,
però le brioche del bar. Vabbè, no, non voglio dire, alcuni le scelgono di quel bar. Adesso
sì,
non fammi dire tu.
Cioè,
comunque, un caffè lungo. No, dipende, a volte 10 minuti, a volte invece mi fermo di più.
Ah, ok. Quindi e tutti i giorni vai?
No?
Pensavo fosse un punto di riferimento della colazione. Sai, chi fa la colazione a casa e chi fa la colazione al bar?
No. Io appena ho un attimo di tempo mi piace andare, sì.
Ah,
sì,
io
non è che me lo do come obbligo.
Un appuntamento quotidiano del tipo... No, veramente. Cioè,
no, perché sennò diventava
impegnativo.
Faticoso.
Pronto?
Ciao.
Allora, bar... invece di tutt'altra zona,
cioè
nel
tipo?
Quale tipo Viale Campania.
Viale Campania.
Ma tu come ti chiami?
Francesco.
Ok, Francesco. Vai, bar Viale Campania.
Ci passo del tempo, diciamo che nel lavoro ho delle pause fisse, a volte anche lunghe, e quindi, non avendo un posto dove stare dentro il lavoro, esco e sto lì, faccio delle cose intanto, cioè vado avanti col lavoro che non posso fare.
Certo.
Sì. Ottimo, fratello.
Insomma, faccio l'insegnante, non c'ho la sala professori, quindi mi metto lì e correggo i compiti, preparo lezioni.
Perfetto.
Ah, hai capito. Una specie di co-working rappresentato...
Ecco, quella parola lì non la devi dire. Non la devi dire.
Esatto, co-working collegato...
Noi li odiamo, quei posti.
Quelli del co-working, è vero. No, collegato al bar della Movisa, co-working,
no,
mi sono reso conto che strideva. Hai ragione, me ne sono reso conto, chiedo scusa.
Gli avventori, cioè, se preparassi le lezioni con gli avventori del bar probabilmente preparerai dei pessimi studenti. Però platea completamente diversa in realtà, pochissima politica, ma gli aficionados tutti over 70.
Sì, cioè quelli che sono lì spesso, sì.
Cioè quelli
sì, c'è proprio un gruppetto di signori anziani che si ritrova lì e stanzia, al punto che a volte comunque parlano con i toni di voce molto alti, penso per problemi d'età, poverini, cioè nel senso che...
Ma scusami, Francesco, sono di quelli che urlano, scatarrano e bestemmiano? E giocano a carte?
No, sono quelli,
comunque
quelli
c'è della compostezza?
Che urlano. No, sono quelli che urlano, ripeto, forse per questioni fisiche.
Ah, di udito.
Di udito. E parlano di tutto quello che, secondo me, è lo scibile umano meno interessante. Per cui, ad esempio, io sapevo tutto di Sanremo, non avendo visto nemmeno una puntata o nemmeno 5 minuti del festival. Io sapevo tutto. So a volte intere puntate di Barbara D'Urso.
Sì. Quindi grande televisione nel tuo caso.
Grande televisione nel mio caso, grande calcio.
Ma tu che fasce orarie frequenti? Perché a questo punto iniziamo a fare uno spaccato
mezza
legato...
Mezza mattina, diciamo tra le 10 e mezzogiorno.
Quindi vanno a commentare i programmi del pomeriggio, perché la D'Urso è nel pomeriggio.
Del giorno prima.
Certo, quindi con un delay comunque non indifferente.
Esatto, gran calcio. Uomini e donne espertissimi. So benissimo chi è Wanda Nara, io che non ho la minima idea di chi sia Icardi. Bene.
Certo.
Cioè, l'ho scoperto adesso grazie a questi signori che c'è questa grande diatriba all'interno del mondo Inter
su
questa signorina che viene giudicata, secondo me un po' ingiustamente, ma non saprei bene dire, in base più alle sue qualità genere.
Comunque che... formalmente è il procuratore di Mauro Icardi.
Esatto,
quindi...
cioè, personalmente... Poi mi hanno portato involontariamente, mentre io leggevo i temi dei miei ragazzi, mi hanno portato a formarmi un'opinione di un argomento di cui in realtà non me ne frega poi neanche veramente niente.
È fantastico questo.
Sì, sì, no, molto bello. Pochissima politica. La politica è proprio lasciata ai commenti più sprezzanti, tipo, hai sentito del reddito di cittadinanza? Sì, ma tanto comunque in qualche modo c'è qualche magagna dietro.
Perfetto, va bene.
Grazie Francesco, grazie mille.
Ciao. Continua a correggere lì al bar, senza che si dica quella parola lì che non la devo dire. Ma... senti, no, ma è vero, c'hai ragione, Massimo, c'hai ragione. Cioè, quando uno sbaglia deve ammettere pubblicamente il suo errore, quella parola lì non ci azzeccava nulla. Ecco, un'altra delle cose che nel bar della Bovisa abbiamo detto, abbastanza politica, un po' di sport a seconda dei giorni, e poi c'è questo aspetto degli affetti. L'aspetto degli affetti, tipo una situazione come questa.
6 febbraio 2018. Al bar della Bovisa la frase che spiazza e schiude altri orizzonti. Lui e lei, non giovani. Lui, irritato. Perché questa cosa non la capisci? Lei. Ma come sei bello oggi?
C'è una spaccatura dal punto di vista della visione del mondo.
È stata grandissima.
Com'erano? Te le ricordi?
No, non me lo ricordo, però l'ho sentito. No, lei è stata bravissima in quel caso.
Ma cioè, perché cercava di sfuggire a...
Sì, detto, va mette se bella.
È un classico.
Ah, l'ha detto milanese.
Ah, è stata carinissima, adesso la ricordo.
Che bello, che bello. E poi c'è anche qualcuno che, diciamo, ha delle visioni politiche di un certo tipo e poi cerca il cuccaggio di un altro. Questo è il post più vecchio che ho trovato, risale a ottobre del 2017.
Ostia. 16 ottobre 2017. Al bar della Bovisa un signore plaude ai risultati delle elezioni in Austria. Adesso quello chiude tutto e fa bene. Dovremmo farlo anche noi qui. Un attimo dopo torna a fare il galante con una signora dell'est.
È sottile.
Questa è sottile, arriva un po' dopo. Un po' uno spaccato anche delle contraddizioni delle persone.
Vabbè.
No, c'è anche quello.
C'è anche quello, sì.
Tutto sommato. Senti, dobbiamo... andare anche a tirare una somma di questo bar della Bovisa, perché effettivamente ne stiamo parlando, lo stiamo idealizzando, tra l'altro non abbiamo detto neanche dov'è, cioè genericamente
no, ma poi
Bovisa,
ce ne sono 700 di bar alla Bovisa, per cui figurati, non c'è nessuna
però è bello che
idea
sia un po' un
di...
è vero.
Giustamente, ma l'abbiamo fatta apposta, l'abbiamo lasciato lì, però c'è una novità di questi giorni,
ahimè.
Purtroppo, ahimè, dobbiamo dirla questa novità, che è... Dilla.
E ha chiuso.
No, ma faceva
ridere, cioè, era il momento più drammatico della trasmissione.
Quando è che l'hai? Cioè, tanto per iniziare, non è stata annunciata la chiusura. sentuita?
No, è arrivata proprio... Vabbè,
cioè tu una mattina ti sei alzato e hai trovato la saracinesca abbassata?
Sì, sostanzialmente sì, poi vabbè... diciamo i più intimi sono stati avvertiti, è presente il venerdì, come quelle robe di borsa,
sì,
no? Il venerdì,
esatto,
per il lunedì, e che tu eri lo devi fare a borse chiuse.
Scusa, ma aspetta, e tu eri tra questi intimi?
No.
Beh, ma questo è gravissimo.
No, anzi, è giusto, perché sono
cioè,
stato,
oltre il danno anche la beffa,
sono stato
un'onta.
Più mimetico, diciamo. Però sì, cioè, le cose
c'è
vita...
una cosa divertente in questa vicenda del bar della Visa, che è più
però...
che la prima cosa abbastanza divertente, che è qualche tempo fa, e parliamo di più di un anno fa, il barista si pavoneggiava rispetto alla chiusura di un bar limitrofo.
29 dicembre 2017. Il bar di fianco al bar della Bovisa, quello delle brioche ai 5 cereali, ha chiuso. Il barista, a chi chiede notizie, mostra fair play. Non so, non mi hanno detto niente. Poi, visto le insistenze, affonda. Forse pensavano che questa fosse la Quinta Avenue.
E quindi, cioè, lui si pavoneggiava da un certo punto di vista, perché diceva, no, vabbè, ma cioè, non hanno capito la realtà del luogo, non hanno capito, non han capito la popolazione, non hanno saputo vendere il loro prodotto. Questo era il non scritto.
In realtà, alla Bovisa ci sono una quantità di ragazzi, di studenti, del Politecnico, eccetera. Era un po', hai capito, quello che la sa lunga. No, vabbè, ma adesso lui ha chiuso perché ha finito, diciamo, è una certa età. Ha una certa età.
Quindi per motivi anagrafici.
Sì,
diciamo.
No, non è che ci facesse dei gran soldi, perché io ho visto solo dei gran caffè e basta, insomma, finché ce l'ha fatta.
Ma scusa, a mezzogiorno faceva i panini, faceva... No, niente. Proprio bar puro?
Puro.
Bar puro.
Poi,
quindi...
se volevi un panino... Più o meno saltava fuori, però dovevi proprio volerlo, hai capito? Cioè avere una forte determinazione, se no,
sì,
no
sì,
non, trovavi,
sì.
non trovavi niente da vedere.
E purtroppo a un certo punto arriva questo post che è stato pubblicato l'altro giorno.
Credo sia anche la ragione del vostro cortese invito, perché se no non ne avremmo.
Questo post che ci annuncia l'evento finale del bar della Bovisa.
28 marzo 2019. Il bar della Bovisa ha chiuso, davvero. Nel senso che il barista, che era lì da 30 anni, ha lasciato. Tra un po' riapre con nuovi gestori. Ora stanno imbiancando i muri, forse ci voleva, e facendo altri lavori che un variegato gruppo di ex avventori, ora disorientato come capodogli spiaggiati, sbircia attraverso una serranda alzata per metà. Un piccolo shock, a cui ognuno ha reagito a modo suo. Il barista è andato in pensione, ma fino al venerdì non ha detto niente a nessuno. Poi, di botto. Da lunedì non ci sono più, basta. Vengono altri. Brava gente. Io passerò ogni tanto. Poche parole, ma erano 30 anni. Forse più anni sono, più si usano poche parole per non emozionarsi. Sta di fatto che le categorie umane di chi resta si dividono in tre. I non sarà mai più come prima, si aggirano un po' amareggiati, pensierosi del tempo che passa, prendono caffè volanti in altri bar della zona... Non mettono radici e promettono che dai nuovi comunque non torneranno, anche se sono brava gente. Intanto fioriscono le voci, partono in un modo e finiscono in un altro. Dicono che vogliono fare una cosa un po' più su, non sarà più solo un posto di caffè, si potrà anche mangiare a mezzogiorno. Oh Madonna! Ci sono poi i pragmatici, non lasciano trapelare emozioni, scelgono un altro bar dove ricostruire una consuetudine e stop. Ci sono infine gli innovatori, quelli che aspettano la riapertura, come se anche per loro fosse un nuovo inizio. Danno un'occhiata allo stato dei lavori, cercano di intuire i cambiamenti, si dicono pronti ad accogliere la novità. Si danno anche un tono, fornendo le prime informazioni su chi arriverà. Sono una madre e un figlio, non sono di qui, ma pare brava gente. E il cerchio si chiude.
Sai che quel ma pare brava gente mi ha ricordato tanto Furore di Steinbeck?
Però
pensa che citazione dotta ti ho buttato lì. No, ma è vero, perché effettivamente in Furore c'è questa dinamica della popolazione che si sposta a causa della crisi negli Stati Uniti, però effettivamente quel ma pare brava gente è un filo conduttore di questa migrazione verso l'ovest, e quel ma pare brava gente che ripeti in questo post effettivamente mi ha ricordato quello.
Hai sentito che chiosa, che riconoscimento?
Mamma mia.
Tra l'altro, ecco, spieghiamo, perché forse qua c'è stato un fraintendimento generale, perché Aurora scrive via SMS: sto seguendo la trasmissione con Massimo Rebotti come ospite, come faccio a leggere le storie del bar della Bovisa? Ecco, non hai scritto un libro.
No, non c'è nessuna pubblicazione prevista, mi pare, tra l'altro, di aver capito.
Me ne guardo bene. Ma no, è stato... un po' un divertimento. No, non lo so, ma in realtà a me è servito. A me è servito.
In che senso?
Nel senso che ho creato con me stesso una consuetudine.
Sì.
E mi è servito ascoltare, cioè poi mi servono mille altre cose,
sì,
come,
certo,
come chiunque, insomma, nel corso di una giornata. Però avere un appuntamento non fisso, però,
sì,
avere un appuntamento e sentire un'opinione, una cosa, eccetera, boh, mi è piaciuto. A me, devo dire, adesso non voglio minimamente,
sì,
annobilitare, sì, un piccolo divertimento, diciamo, però l'idea del microcosmo,
sì,
attraversato anche, no, non sempre, ma anche da questioni più grandi del microcosmo, mi piace
no,
la letteratura, mi piace la storia quando prende un piccolo spicchio e vede come la grande storia passa nella storia, senza fare
della,
però,
sociologia di basso livello,
diciamo, il microcosmo è una dimensione che mi piace, quindi quello per me è stato, boh, mi è piaciuto.
Allora, per rispondere ad Aurora, questi qua sono post che Massimo Rebotti ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, che abbiamo ripreso, raccolto, ringraziamo di nuovo appunto Giampiero Gemkesten che ha prestato la sua voce e che ce ne ha letti alcuni. Il problema, la domanda con cui concludiamo è: e adesso che arriva il nuovo bar cosa farai? Cioè, andrai lì, annuserai un pochettino come fanno i cani, e poi decidi.
Forza, come fai a non andare?
No, però più che altro, domanda velocissima: nel mentre dove sei andato?
Mentre,
dove ti sei dirottato?
Sei un po'
perso,
desplassato, sì. vai, consumi cose che non vorresti.
Quindi prendi il cappuccino?
No,
sostanze.
Prendo la brioche con i 5 cereali, che comunque di là non c'era. Le prove. No, però è chiaro che non puoi. Non,
sì,
puoi mettere radici e soprattutto non puoi tradire in maniera così repentina. Per
questa,
cui
questa fauna dove si è
sparsa? Si è dispersa.
Si è dispersa, ma qualcuno
dispersa.
L'hai ritrovata o proprio?
No, le ritrovi e lì raccogli un po' di informazioni, no? Perché poi non ti dico, cioè, da dove provengono i nuovi?
Sì.
Io ho sentito 6 o 7 versioni diverse.
Ah,
ecco, dice, sì, la voce corre, sì, e si modifica, non si sa esattamente.
Siamo già le leggende metropolitane.
Sì, sì, e trovi le varie reazioni. Io sono della prima,
sì,
niente sarà più come prima.
Sì,
dopodiché va bene.
È finito tutto.
È finito tutto.
Questa è la verità.
Non data di nichilismo.
Ringraziamo Massimo Rebotti che comunque resta qua fino alla fine, poi
soprattutto se fanno da mangiare a mezzogiorno, a quel punto lì è veramente finito.
Ah, quello è uno spartiacque.
È un po' uno spartiacque, sì.
Ah,
diventa un'altra cosa.
Però
no,
questo,
ma sto scherzando,
ma
mi prendi sul serio.
La ricerca antropologica cosa ne perde con la chiusura del bar della Bovisa?
È
allucinante.
È, ma io spero
tu mi stai
che
prendendo in giro.
No.
Però sei simpatico.
No.
È giusto che tu mi prenda in giro.
Però io spero veramente che ci sia in futuro un bar adeguatamente della Bovisa all'altezza di quello per continuare questo.
Ma magari, ma magari gli altri sono 10 volte meglio, cioè,
gli altri bar?
Funziona l'arbitrio.
No, i nuovi che subentrano.
No, ma anche gli altri bar, i nuovi che subentrano, tutti, cioè non è quello il punto. Il punto è l'arbitrarietà. Random arbitrario. Fine.
Tra l'altro, Matteo ci scrive un messaggio, una domanda effettivamente che non avevamo posto, ma è giusto porti. Tu hai fatto questa analisi degli altri avventori, ma ti sei mai chiesto loro come vedevano te?
No, è una giustissima domanda. No, onestamente no. Dopodiché ho cercato di essere cordiale con tutti.
Esatto.
E niente, ho chiacchierato anche.
Comunque c'è anche una proposta imprenditoriale per Radio Popolare. RPSPA dovrebbe diversificare rilevando il bar della Bovisa.
ma poi mi fate quelle robe lì, ci mettete il farro, io lo so, è vecchia la storia.
No,
poi
no,
mi metti
no.
La barretta al sesamo.
Esatto.
È come se non vi conoscessi.
Find a girl that you wait. I catch a ship.
52 minuti, stiamo a chiudere. Ringraziamo ancora Massimo che resta comunque qua, anche perché resta qua perché c'è un motivo per cui tu devi restare qua, nel senso che adesso abbiamo il nostro consueto collegamento con Marina Catucci da New York, che introduciamo subito. Scusa Marina, ma non c'è tantissimo tempo, poi abbiamo anche un problema di studi e quindi ti mettiamo subito in collegamento senza la consueta sigla. Buonasera Marina Catucci.
Buonasera a tutti, mi considero cantata, va bene?
Considerate.
Ciao, sì. Ciao Marina.
Ciao Marta, che piacere risentirti dopo tanto tempo.
Vero.
Finalmente una personcina per bene in quello studio.
Ecco, esatto, oh. Perfetto, molto bene. No, mi dicevi fuori onda che hai ascoltato tutte le vicende del bar della Bovisa e c'era qualcosa che volevi raccontare di un bar del Tennessee, no?
No, sono due cose diverse. La prima cosa che ho pensato ascoltandovi, perché oggi è stato annullato il brunch causa maltempo.
No.
Sì, l'ho ascoltato. Sì, guarda, momenti terribili.
No, ma non
l'ho ascoltato con un sacco di piacere e pensavo, io voglio andare in Tennessee con quell'uomo durante le presidenziali del 2020. Perché magari questa volta ci capirò qualcosa di quello che succede in questo paese.
Beh,
questo
sì.
È stato il primo pensiero che ho avuto.
Il problema è che non riusciresti a farlo spostare dai bar, nel senso che lui si metterebbe nei bar cercando la Gazzetta e non trovandola.
Sta uscendo tra l'altro un quadro di Rebotti orribile. Cioè
mi stai descrivendo come un incartapecorito.
La cosa bella è che lui cercherebbe un quotidiano con la carta salmone, gli darebbero il Wall Street Journal e lui continuerebbe a cercare le notizie della Juve sul Wall Street Journal.
Potreste essere sorpreso perché ad esempio il glorioso giornale per cui io scrivo qua cartaceo non si trova, la Gazzetta sì. Quindi magari in Tennessee potremmo anche introdurla. Da cosa nasce cosa e faccio un figurone con le previsioni elettorali.
Bellissimo,
chi lo
bellissimo.
Sa.
Comunque ho una vita anche un po' più articolata di così adesso.
Chissà
chi può dirlo.
Facciamolo come starting point.
Sì.
Dopodiché mi ha fatto venire in mente una storia che di un bar qua dell'Upper East Side di qualche tempo fa, c'era ancora l'amministrazione Obama, ma non è per fare la ripetitiva, però era una domenica, era un giorno di brunch.
Sì.
Eravamo tutti insieme nel coloroso periodo in cui tutti i corrispondenti si raggruppavano intorno a un margarita.
Sì.
E a un certo punto arrivò la corrispondente dell'ANSA con la faccia un po' stravolta, perché prima di arrivare al brunch si era fermata a bere un caffè in Upper East Side, che è un quartiere che è il contrario della Bovisa, diciamocela tutta, proprio un posto di gente super ricca dove abita Bloomberg, dove abitano i miliardari. E quel giorno c'era appunto Obama in città, e quando arriva il presidente degli Stati Uniti, negli Stati Uniti, come dire, crea sempre un attimo di problemini, no?
Sì.
C'è la scorgia, i segreti, tutte queste rotture. E lei, mentre si beveva il caffè, sentì due signore, proprio indigene del luogo, un po' dell'Upper East Side fino al midollo, dirsi fra di loro: che palle però, che noia, tutto sto casino, tutta sta cosa ogni volta che viene il presidente. Io non lo capisco proprio Obama, perché deve creare tutti questi problemi? Non può prendere un elicottero come tutti quanti noi?
No, certo, effettivamente.
In effetti. effetti se la tirava quell'Obama, poteva anche prendersi un elicottero come tutti quanti noi.
Era l'antitesi del bar della Bovisa, proprio l'hai detto, ed effettivamente
senti, era Marina, proprio l'antitesi del bar della Bovisa.
Noi abbiamo lanciato settimana scorsa questo racconto in più puntate, questa specie di feuilleton radiofonico legato ai candidati democratici delle primarie. A che numero siamo arrivati? Perché lo dobbiamo aggiornare settimanalmente questo numero.
Guarda, l'ultimo mi sa che siamo arrivati a uno più di quella settimana scorsa, quindi saremo a 20. Abbiamo sforato quelle puntate di Sunday Blues che sono rimaste, quindi ogni tanto dovremo fare delle doppiette.
Certo, infatti.
Perché si è candidato un altro sindaco, una marea di sindaci candidati,
sì.
Questa volta di origine giamaicana, proviene dalla Florida. Questo nuovo sindaco, insomma, ha lo stesso programma che hanno tutti gli altri, cioè sì. E diamo finalmente la sanità pubblica a tutti, e l'istruzione è un diritto e quindi dobbiamo passarlo, e la casa è un diritto, insomma queste forme non sono più dei temi socialisti, adesso sono diventati dei temi del Partito Democratico.
Okay. Ma com'è che si differenziano? Perché dovranno differenziarsi per riuscire a raccogliere l'elettorato, l'elettorato è quello.
Guarda, allora, la mia impressione è che i 3/4 dei candidati alle presidenziali stiano candidando per diventare vicepresidente, quindi si stanno ponendo come una versione, un filo più moderata di quello che sono i candidati che vengono percepiti più forti, che sono quelli che abbracciano le tematiche socialiste. Questa è la fotografia in questo momento, che abbraccia la tematica socialista delle posizioni più forti, perché parla di tasse più alte per i ricchi. Sanders parla di tassare le transazioni miliardarie di Wall Street, un altro parla di tasse al 75% per chi guadagna più di una certa soglia. Tutta l'Upper East Side forse dovrà rinunciare a qualche elicottero, mettiamola così.
Senti, come si chiama questo sindaco di origine giamaicana?
Speravo che non me la chiedessi.
Ecco, lo sapevo.
Oh, mamma.
Sai che non volevo chiedertelo, perché da come è ripartita avevo avuto l'impressione che...
l'avrei nominato.
Era vaga.
Era sbagliato.
Sto facendo la vaga. Devo avere una memoria tipo veramente da enciclopedia, ma di quelle proprio vere, perché se iniziano a candidarsi i sindaci di Abbiate Grasso, capite quanto Abbiate Grasso stanno in questa nazione grande quanto un continente, non ce la sto facendo.
È un pochettino come se il barista della bar della Bovisa si candidasse sindaco a Milano,
alla
capisci?
Degli Stati.
No, ma sì, sindaco a Milano, cioè in opposizione nel 2021 in opposizione a Sala, capisci? Il barista del bar alla Bovisa.
Ce la faccio più, però mi ricordo perfettamente di quello di cui vi voglio parlare oggi, perché quello di cui voglio parlare oggi è Beto O'Rourke. Beto ha lanciato, ormai lo chiamiamo tutti Beto, manco fosse anche cugino. No?
Sì.
Ha lanciato la sua campagna ieri a El Paso, città di cui lui è il sindaco.
Sindaco, perfetto.
Però El Paso è una città speciale, perché è una città al confine con il Messico, dove ha avuto i maggiori problemi di convivenza fra Stati Uniti e Messico, era spara dei coyote, è una città difficile, che Beto è riuscito a governare molto molto bene. Beto è una specie di rock star, perché è giovane, ha veramente suonato in un gruppo rock quando è più giovane di ora, cioè adesso ha 45-46 anni, quando era un ragazzo sui 25 anni suonava in un gruppo rock. Arriva ai suoi comizi sullo skateboard, è alto, magro, è abbastanza belloccio.
Ma mi ripeti il nome? Beto O'Rourke. Sto googlando.
Beto O'Rourke ha quasi levato lo scranno a Ted Cruz in Texas come senatore durante questo midterm, ed è una cosa già questa degna di nota, perché togliere da democratico il sedile a quello che ha fondato il Tea Party in uno stato così conservatore come il Texas è qualcosa. Ha raccolto più fondi di qualsiasi persona nel mondo mondiale per una elezione di midterm, sta raccogliendo tutti i fondi, ma mai da grande compagnia, soltanto da singoli che lo sostengono come se piovesse. Che vi devo dire?
No, mi sembra di capire che
con i Clash è una grande realtà, ma non ha un programma. Questo è l'unico problemino.
Come non ha un programma?
In che senso?
Nel senso che quando abbiamo assistito ieri al suo primo comizio, praticamente lui ha tanti temi, ma un po' scollegati su di lui, cioè lui ha tanti slogan, anche molto belli, però non si intravede un programma. Come dicevo, se Bernie Sanders dice noi dobbiamo portare la sanità pubblica e anche l'istruzione pubblica, quando gli chiedono come ha una risposta, Beto non risponde e passa al secondo argomento.
Perfetto.
Quindi diciamo che è una candidatura un po' debole da questo punto di vista, molto carismatica, debole come
contenuto.
Sostegno.
Senti, concludi dicendo ma crescerà, si può fare?
diventerà un ottimo vicepresidente, come quello di cui
lui
parlerò, gli ho parlato la settimana scorsa e quello di cui parlerò la settimana prossima. Grandi vicepresidenti in questa corsa elettorale. Io aspetto di arrivare al bar di Tennessee con Rebotti per farmi un'idea più chiara.
Va bene, grazie mille Marina.
Ciao Marina, un abbraccio.
Ciao, ciao, ciao.
Dobbiamo chiudere perché abbiamo già sforato più che a sufficienza, quindi ringraziamo di nuovo Massimo Rebotti che è stato ospite
grazie a voi,
con noi, ringraziamo Giampiero Kesten che ci ha prestato la voce come abbiamo detto prima, io ringrazio Marta Zambon che è stata in onda con me in questa puntata di Sunday
Blues, io ringrazio te e Davide per avermi invitata
e l'appuntamento è per domenica prossima dalle 19 alle 21, fra pochi istanti Giancarlo Nostrini con la Sacca del Diavolo, buon ascolto.